Passiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno. Esame, discussione e adozione del piano attuativo in variante al vigente PGT relativo ad un immobile in via Gorizia, Re di Cazzago SRL. Ringrazio il dottor Agnello per la presenza e la collaborazione. Ringrazio ovviamente l'assessore Carlotti per la sempre esaustiva illustrazione e passo la parola all'assessore Camadini.
Buon lavoro.
Grazie.
Allora, come è stato detto dal... Come è stato detto dal sindaco nell'introdurre questo punto all'ordine del giorno, stiamo appunto parlando del piano attuativo in variante al vigente PGT per un immobile ubicato in via Gorizia. Prima di entrare nell'indicazione numerica dei dati numerici sul quale verte questo piano attuativo, credo sia opportuno andare a ripercorrere quello che è stato l'iter di questa pratica. Allora, questa pratica si inserisce appunto in un ambito che nel vigente piano di governo del territorio, variante numero 2, che è stata approvata con delibera del Consiglio Comunale il 14 novembre 2018 e poi è stato la variante numero 2 si è resa esecutiva efficace a seguito della pubblicazione il 20 febbraio del 2019. Entrando nel merito proprio dei passaggi di questa pratica, il 26 aprile del 2023 la società proprietaria, che è la società Re di Cazzago, ha presentato una richiesta di approvazione di un piano attuativo in variante al PGT per un ambito territoriale sito in via Gorizia. Questo piano attuativo prevede la trasformazione urbanistica dell'ambito al fine di un insediamento con caratteristiche residenziali e in estensione a un piano attuativo attualmente in esecuzione denominato appunto il PL Parola, che a sua volta è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale nel 2014 ed è stato convenzionato a novembre del 2015. Questo compendio immobiliare è incluso appunto nel PGT, in parte in zona E1, quindi aree agricole produttive, in parte in zona C e quindi aree residenziali di espansione e in parte come aree a verde privato e di pertinenza dell'edificio residenziale. Questa richiesta è stata portata con un iter che ha previsto una delibera di giunta comunale con la quale si è avviato il procedimento di approvazione e di verifica di assoggettabilità alla VAS e ciò è avvenuto il 12 luglio del 2023 con delibera numero 66. Successivamente, in data 5 luglio del 2023, è stato pubblicato sul sito internet del Comune l'avviso di avvio del procedimento relativo alla richiesta di approvazione e in data sempre 6 luglio del 2023 è stato pubblicato sul SIVAS di Regione Lombardia il rapporto preliminare per il suddetto piano. Questo Questa richiesta è stata analizzata il 17 luglio nella Commissione per i servizi al territorio e è stata analizzata poi successivamente il 25 luglio nella Commissione consiliare permanente per le materie attinenti il territorio. In data 28 luglio poi si è svolta la conferenza di verifica durante la quale è stata data lettura dei vari pareri pervenuti quali l'ENAC, la SNAM, la Regione Lombardia, Terna, l'ARPA, la provincia di Brescia e successivamente poi è pervenuto il parere della sovrintendenza in data 31 luglio. Il 18 di settembre è stato poi protocollato il provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS e il provvedimento termina col decreto di non assoggettare il piano attuativo alla procedura di valutazione ambientale, stabilisce alcune condizioni e evidenziava la necessità di integrazione con alcuni documenti. Documenti che in data 20 settembre del 2023 sono stati protocollati e quindi hanno completato quella che era la documentazione. Entrando, ho fatto questo excursus veloce che però serviva per dare la panoramica, entrando numericamente in quelli che sono i dati stereometrici di questo piano attuativo, noi abbiamo una superficie territoriale di 19.000 metri quadrati, abbiamo una volumetria di 9.500 metri cubi e abbiamo un numero di abitanti teorici pari a 63 che è rapportato appunto utilizzando i parametri di Regione Lombardia. Ci sono tra i parametri di calcolo degli standard urbanistici verrebbero richiesti 1678 metri quadrati di area standard, ne sono state però reperite 1682 all'interno del piano attuativo e per cui questo parametro è stato assolto. Di questi 1682 metri quadrati ce ne sono 326 che sono a destinazione parcheggi e 1355 che sono area verde. Se poi volete avere un ulteriore dettaglio, basta guardare a pagina 13 della bozza di convenzione dove sono indicati che questi 1355 metri quadrati sono poi suddivisi in 896 metri quadrati per aree per strade, 346 di aree per marciapiedi, 170 metri quadrati per area pista ciclabile e 564 metri quadrati per percorso ciclopedonale. Sempre come dati desumibili dalla bozza di convenzione, si vede che la durata proposta della convenzione è una durata di 10 anni e ci sono identificati standard di qualità calcolati appunto a sensi dell'articolo 31 del...
Posso chiederle di ripetere la parte prima degli standard? Sono inclusi negli standard?
Mi scusi consigliere Macaferri, non sarebbe il caso di lasciar finire l'esposizione e quindi riassumere poi alla fine tutte le domande? Grazie Macaferri.
Com- comunque erano i 1355,51 metri quadrati, che sono a loro volta costituiti da 896,31 per aree per strade, 346 aree per marciapiedi, 170 aree per piste ciclabili e 564 per percorso ciclopedonale fuori al comparto, che sono appunto, come dicevo, rinvenibili a pagina 13 della bozza della convenzione. Sto appunto dicendo che passando i vari articoli della bozza di convenzione, vediamo appunto che all'articolo 3 si parla della durata, che sono i 10 anni, all'articolo 4 si parla delle opere di urbanizzazione previste nel piano attuativo, che se poi andate a vedere nel computo metrico estimativo allegato alla documentazione porta un ammontare di opere per 523.000 euro, e anche qua a pagina 5 della bozza ci sono indicate tutte quelle che sono le opere di urbanizzazione. Così pure, passando all'articolo 7, trovate le opere di urbanizzazione esterne al piano attuativo. Opere di urbanizzazione esterne al piano attuativo che corrispondono a 267.391 euro, desumibili anche queste da lavorazioni indicate nel computo metrico estimativo, e che di fatto sono quelle opere necessarie per il completamento di Via Gorizia e per la realizzazione del nuovo percorso ciclopedonale che collegherà Via Manzoni con Via Masiago. Ho detto il completamento di Via Gorizia perché credo che questo sia uno dei temi focali sul quale verte anche le riflessioni fatte da questa amministrazione circa il fatto che è un'opera che viene completata e che è, come possiamo ben vedere, incompiuta da parecchi anni. E, dopodiché, sempre andando avanti, nei vari articoli, che sono tutti interessanti, però adesso sto cercando di tradurveli in numeri, vediamo che all'articolo 9 si parla appunto delle superfici standard di cui ho parlato prima, e ecco, c'è l'articolo sugli standard di qualità, che è l'articolo 15, dove appunto gli standard di qualità, come stavo dicendo all'inizio di questo discorso, calcolati in base all'articolo 31, portano a un importo totale degli standard di qualità di 291.905 euro. Di questi 291.905, 267 erotti sono quelle per la realizzazione del completamento di Via Gorizia, e 24.500 euro circa sono un versamento che dovrebbe essere effettuato per il Comune. Quindi è proprio seguendo appunto l'iter che abbiamo enunciato, questi i numeri che abbiamo citato, che hanno identificato quello che è questo piano attuativo, quelle che sono le peculiarità di questo piano attuativo, e quindi la discussione di questa sera è proprio sulla proposta di adozione del medesimo.
Ringrazio l'assessore per la puntuale illustrazione del progetto di piano attuativo invariante dello strumento urbanistico. Chiedo se ci sono domande. Macaferri, prego.
Allora, sì, ho una serie di domande. La prima è sapere a che percentuale di attuazione è l'attuale piano attuativo, perché lì c'è già un piano attuativo che mi pare non abbia portato l'edificazione di molti edifici, però è da un po' che non passo da lì, potrei anche non sapere che ha superato il 50% di edificazione o più. Poi un chiarimento, perché forse la mia memoria inizia a liberarsi di alcune cose che avevo seguito qui a Botticino come assessore all'urbanistica, però mi pare di ricordare che il verde privato che lei ha citato era il verde privato incluso in un ambito di possibile trasformazione, nel senso che era stato riperimetrato l'ambito, cioè quello soggetto, quello che è già stato sottoposto a piano attuativo, era stata ricompresa un'area più ampia perché doveva esserci un'ulteriore attuazione che avrebbe portato al verde privato e alla realizzazione delle opere extra comparto più altre cose, quindi un ambito di possibile trasformazione, quindi di fatto, ma magari ricordo male, quello lì però ad oggi è ambito agricolo se non si attua questo quest'ambito di trasformazione così com'è, cioè c'era un perimetro, dava queste nuove destinazioni ma solo se fosse stato edificato, ma magari mi è sfuggito qualcosa, ripeto. È stato citato come questa realizzazione delle opere extra comparto come qualcosa che ha guidato un po' l'ambito di trasformazione, e quindi chiedo se questa sia la motivazione della pubblica utilità dell'intervento, perché le motivazioni di buon governo del territorio della variante dovrebbero essere la necessità, cioè quando io vado a scegliere come amministratore di inserire un'area edificabile su un'area agricola, di solito le motivazioni sono necessità di aree edificabili, quindi non devo avere già piani di lottizzazione individuati che possono dare risposta a esigenze residenziali, e non mi sembra questo il caso. Magari invece l'individuazione, ad esempio, di edilizia economico popolare a Botticino in carenza, oppure la presenza della necessità di servizi pubblici strategici. O per voi il buon governo è la mera risposta ad una richiesta di un'impresa immobiliare. Altra domanda. L'attuale proposta, che va di fatto a ricomprendere un'area edificabile pregressa, che noi come amministrazione avevamo tolto, avevamo ridotto, anzi l'aveva già fatto la Giunta Benetti, l'attuale proposta, chiedo, è commisurata proporzionalmente nei dare ed avere pubblico-privato rispetto al piano attuativo originario del PRG o almeno a quello previsto nel PGT del 2009, visto che di fatto lo andate a reintegrare quasi tutto in termini di consumo di superficie agricola, di suolo agricolo. Poi chiedo ai consiglieri comunali di maggioranza, perché credo che quelli di minoranza siano stati stressati dalla sottoscritta e sono abbastanza a conoscenza di tutte le vicissitudini di quest'ambito. Chiedo, voi consiglieri comunali siete informati di quanto sulla carta avevano concertato le precedenti amministrazioni in termini di ritorno economico per la collettività da questa trasformazione? e quindi del confronto. Mi permetto di rivolgermi in particolare a Caldera, perché in tante occasioni si è rivelato molto sensibile alle tematiche della tutela del suolo agricolo, dell'impegno per andare a mantenere il suolo agricolo. E quindi mi chiedo, state concedendo nuova edificazione in terreni agricoli, in contrasto con tutte le normative e tutto quello che si sente alle TV, perché non solo normative a livello regionale o nazionale, salvo poi delle piccole schizofrenie nella definizione di alcuni calcoli, però è chiarissimo il principio di fondo che tutti ribadiscono: ridurre il consumo di suolo agricolo, ridurre la cementificazione, ridurre l'edificazione su zone agricole che vengono utilizzate tra l'altro a fini agricoli, e questa è una zona agricola. Voi consiglieri, nel portare questa variante, vi sentite responsabili delle mancate entrate economiche generate, mi permetto di dirlo, da un'urbanistica a servizio degli operatori economici che il suolo lo consumano per lavoro? Io in questa sede mi ritengo un po' un grillo parlante, perché in nelle commissioni ho sempre detto, ho sempre chiesto di andare a vederli questi calcoli, la situazione pregressa e la situazione attuale di questa proposta, così come ho chiesto di andare, di leggersi bene il parere legale relativo alla diciamo pretesa di edificabilità di quest'area, perché c'è tutta una storia che in particolare l'assessore Camadini e il sindaco Quecchia ben conoscono, perché ho stressato anche loro nelle varie commissioni consigliari territorio quando ero assessore io, e devo dire anche in sede di approvazione definitiva. Anzi, qualcuno è stato stressato anche perché in virtù del suo ruolo pregresso come responsabile dell'area tecnica fu convocato da me in comune e gli chiesi alcune informazioni proprio sull'ambito, sulla lottizzazione, la parola che era stata, come correttamente ha detto l'assessore, approvata nel 2014. Una cosa, i consiglieri sanno che già il Consiglio Comunale che approvò il piano attuativo, attualmente parzialmente realizzato, quindi quello del 2014, che andava in consistente riduzione del piano attuativo previsto nel PGT, credevano però in Consiglio Comunale di ottenere molto anche da quella trasformazione. Infatti gli interventi di viabilità che sono stati enunciati, prosecuzione, completamento di via Gorizia, erano sulla carta anche di quel piano attuativo. Erano indicati come opere di urbanizzazione approvate con il piano, ma poi non realizzate dall'operatore perché extra comparto. Andate a vedere gli atti del Consiglio, comprese le discussioni verbalizzate. Allora sì che si verbalizzavano e c'erano le discussioni riportate, quindi le trovate da parte di tutti i consiglieri, anche quelli di opposizione. E giudicate cosa avreste inteso voi nell'approvare. Avreste inteso che quella strada si sarebbe fatta. nessuno fece notare il contrasto tra gli allegati grafici di computo e tre solo paroline all'interno di una particina delle convenzioni che potevano dare un appiglio allottizzante per non fare quelle opere. Allora, si poteva andare in causa pretendendo già allora e non lasciando incompiuta un'opera che, se qualcuno conosce bene la modalità urbanistica consueta, le strade di lottizzazione vengono sempre fatte realizzare prima della come prima cosa della lottizzazione. E se sono strade di lottizzazione, ditemi qual è il senso di avviare un piano di lottizzazione e farlo edificare senza le strade di lottizzazione fatte, che, ripeto, sulla carta c'erano già nel piano attuativo del 2014. Ma parzialmente extra comparto. Solitamente anche le opere extra comparto vengono fatte fare dall'operatore. Ecco, a proposito di strade, tra l'altro, io, assessore, le ricordo una cosa, perché gli standard urbanistici e le opere di urbanizzazione hanno due significati diversi. C'è sempre questo problemino. Le strade sono opere di urbanizzazione primaria, ma le strade non possono essere conteggiate negli standard urbanistici. Questo glielo ricordo, perché se lei ha correttamente letto, cioè quello che lei ha letto, è che ha fatto ricomprendere quali standard urbanistici, se non ho capito male, anche le strade, che non possono essere conteggiate. I parcheggi sì, sono standard urbanistici, il verde pubblico sì, ma le strade, se non è cambiata la normativa urbanistica, le strade non possono essere conteggiate come standard urbanistico, ma come opera di urbanizzazione sì. Quindi concorrono ai costi delle opere di urbanizzazione, ma non fanno parte degli standard per norma. Ecco, l'ultima cosa solo sul discorso degli standard di qualità, perché mi dispiace vedere ancora che viene applicata una normativa che sarebbe da applicare nelle cosiddette varianti conformi al PGT, ma quando io faccio una variante urbanistica ex novo, che vado a modificare un PGT, non sono tenuto al rispetto di quella normativa, ma vado a concertare tutti quegli standard, tra l'altro, che possono essere anche in eccesso rispetto al minimo di legge, tranquillamente, perché, ripeto, il coltello dalla parte del manico ce l'ha l'amministrazione comunale nel definire i DODES che vuole in ambito di variante come questa. Questo è il governo del territorio. Poi, quando un'amministrazione invece costruisce un piano di governo del territorio dove ha già fatto dei suoi calcoli di bilancio, di quello che vuole ottenere strategicamente, per cui cede qualcosa, e una volta cucito tutta quella veste, allora sì che possono intervenire per delle varianti dei calcoli che uno cerca di contingentare, perché la compensazione maggiore l'ha già fatta all'origine.
Prego, assessore.
Allora, parto dalla prima che mi ricordo, che era quella sulla percentuale di attuazione dell'edificato all'interno del comparto attualmente in essere. Credo che una risposta a questa domanda lei la possa trovare nel rapporto, nel provvedimento di verifica di assoggettabilità, laddove l'autorità procedente e l'autorità competente puntualizzano una delle osservazioni effettuate dalla provincia, dove adesso vado un attimo a memoria, ma potrei trovare anche il punto subito, dove si fa riferimento che la provincia diceva che era stato eseguito solamente un intervento. Io credo che basta andare sul territorio, entrare proprio sulla parte di via Gorizia, tra virgolette, incriminata, oggetto di stasera anche di questi discorsi, e trovarsi davanti cosa è stato realizzato, e si vede il cantiere vivo perché stanno realizzando più insediamenti all'interno di questa lottizzazione.
Più quanti?
Adesso, in questo istante non mi ricordo, se vuole domani la distinta dagli uffici. Comunque a memoria sono almeno 4 interventi in essere.
Il quarto è stato licenziato, nel senso che è stato autorizzato recentemente, quindi di sicuro vuol dire che lo costruiranno, consigliere Aronati, quindi non è un pensiero. Grazie.
Quindi se non è il 50% sarà il 45%, ma orientativamente la percentuale è un po' questa. In merito al discorso circa il verde privato e proprio un po' la cronistoria di questa questione, sempre nel provvedimento di verifica, a pagina 4 c'è proprio tutta la spiegazione su questa tematica, che fa riferimento proprio anche ai documenti del PGT, fa riferimento alla relazione, fa riferimento alle superfici considerate pre-normativa e post-normativa, e se volete possiamo anche leggerlo tutto, però credo che fosse depositato.
No, io le chiedo se ricordavo bene questa cosa, che fosse solo nel documento di piano verde privato, ma che nel piano delle regole fosse ancora ad oggi area agricola.
Poi sulle altre domande era dunque. Mi ricordi qual era l'altra domanda?
Allora, una è quella delle strade, che le ho chiesto se è cambiata la normativa urbanistica e vengono conteggiate.
La normativa urbanistica non è cambiata.
E quindi sono state conteggiate come standard le strade?
Allora,
scusate, ma credo che ci sia una cattiva interpretazione, nel senso che i numeri riportati dall'assessore Camadini erano riferiti alle cessioni delle aree al
esatto.
Comune, non gli standard esclusivamente. Quindi si sta parlando della superficie territoriale originale alla superficie fondiaria. Quindi lei dovrebbe sapere che le strade, come pure i marciapiedi, come pure queste cose, non vengono considerate all'interno degli standard. Quindi sono domande assolutamente fuori luogo, architetto Maccaferri.
Io mi baso sulla lettura che era stata data, basta.
No, ma nel fare la lettura avevo avevo premesso che stavo leggendo gli articoli della bozza della convenzione e avevo letto articolo 17, cessione delle aree al comune, e qua avevo poi detto che nei 1355,61 metri quadrati c'erano indicate quelle specifiche, quelle specifici
quantità. Ok, ho capito male, bene.
No, no, può succedere, cioè. Può anche essere che io abbia mangiato una parola, però il concetto è un po' questo.
Se l'assessore ha finito, mi sentirei di fare alcune precisazioni. Vede, architetto Maccaferri, lei che ha fatto per 5 anni l'assessore, l'ha fatto evidentemente la sua maniera, come è giusto che fosse, però evidentemente si è dimenticato qualche passaggio, qualche documento, documenti che hanno portato poi purtroppo a queste scelte che stiamo ancora rincorrendo. Cerco di spiegarmi. La questione di questa lottizzazione è partita con le buone intenzioni e la buona volontà dell'amministrazione di allora, sto parlando degli anni 2000, ascolti bene, anni 2000, quindi 23 anni fa, dove l'amministrazione di allora pensava che tramite una variante urbanistica proposta da un privato si potesse costituire da parte dell'amministrazione un patrimonio immobiliare che tornasse utile per la cittadinanza di Botticino. Questo principio della lottizzazione parola di cui stiamo parlando è valso anche per la lottizzazione di via Molino Prati, è valso anche per il piano produttivo delle Crocette, dove l'amministrazione comunale voleva dotarsi sempre di questo patrimonio immobiliare per poter avere delle garanzie per gestire meglio quelli che fossero i bisogni della comunità. Sono molto breve come sempre. In tutti e tre i casi, questa buona intenzione si è trasformata in un mero corrispettivo economico che non ha prodotto nessun bene immobiliare da parte dell'amministrazione, ha comportato però una distruzione di terreni agricoli decisamente vasti, di cui qualcuno ha anche irriguo, dove i terreni irrigui a Botticino sono molto scarsi. Di questi argomenti ne avevamo già avuto modo di parlarne dei banchi dell'opposizione quando eravamo seduti a quella parte, non so se li ricorda. Quindi oggi, 2023, 28 settembre, stiamo ancora cercando di porre dei rimedi dove, nel caso specifico di questa scelta, questa operazione ha portato all'introito da parte del Comune di 525.000 euro. Mi piacerebbe sapere dove sono finiti questi 525.000 euro, per quale scopo e quale patrimonio ha creato per la collettività di Botticino. Non ha creato neanche il completamento di una strada, perché il comparto casualmente non comprendeva la strada che era già comunale, comprendeva solo l'area del privato. Quindi oggi le motivazioni che ci hanno portato a fare questa scelta, mi creda, una scelta non facile, una scelta non semplice, è stato anche la necessità di vedere una strada comunale che sia allo stesso livello, non su due livelli diversi. Ricordo anche che la convenzione, quella in essere, è stata firmata con la vostra amministrazione. Ricordo anche quando poi lei si stupisce dell'inserimento di aree agricole, che queste aree erano edificabili già a partire dal 2002. E comunque le ricordo che con lei, assessore all'urbanistica, un certo brolo in Botticino Sera, che non era edificabile, è diventato edificabile. Quindi si faccia un esame di coscienza, consigliere Maccaferri. Sono altre domande? Prego.
Allora, uno, vabbè, non parliamo del brolo perché sono condizioni diverse. Ha confermato lei stesso un certo, diciamo, contrasto, non coerenza nelle scelte, perché lei, se dal banco dell'opposizione parlava, criticava queste lottizzazioni, adesso, proprio laddove invece l'amministrazione, non solo la mia ma quella Benetti, aveva ottenuto di ridurre la lottizzazione, rinunciando tra l'altro anche a dei benefici, ma a fronte del fatto che comunque avrebbe già ridotto il consumo di suolo, perché la variante del 2014 proporzionalmente aveva già questa riduzione. Adesso lei mi sta dicendo che invece fate la scelta opposta solo per la costruzione di questa strada. Quando nel PGT la soluzione l'avevamo già trovata, perché il proprietario dei terreni provò anche a fare edificare. C'era un parere legale che rincuorava l'amministrazione. Anche nella delibera adesso voi citate un ricorso che facilmente verrebbe chiuso a vantaggio dell'amministrazione, visto che c'è anche questo parere legale, ma soprattutto il proprietario aveva assentito, firmato la convenzione, che le ricordo che un'amministrazione appena entrata non può neanche entrare nel merito su una stipula di convenzione che fa direttamente il segretario con il proprietario. È nell'approvazione degli atti che l'amministrazione ha la scelta. E poi, una volta che è approvato, o approva qualcosa completamente diverso, o l'amministrazione non può intervenire a modificare una convenzione. E comunque, ripeto, agli atti non si vedeva che non avrebbe realizzato la strada di lottizzazione. E l'avvocato, perché c'è un parere legale anche su questa di questione, non ci disse sicuramente siete nel torto, disse effettivamente gli atti dicevano altro. Ma la convenzione ha quelle due righe, quindi potrebbe anche vincere il privato. Si poteva provare, forse abbiamo sbagliato a non provarci e andare in accordo trovando una soluzione. La lottizzazione era già stata chiesta anche a noi, guardate che questa variante era stata già chiesta anche a noi e non l'abbiamo mandata avanti. Il PGT è stato approvato. E il proprietario non ha, se non ricordo male, eccepito in adozione. Dopo l'approvazione definitiva, allo scadere quasi dei giorni per fare ricorso, fece ricorso. Ecco, quindi adesso, se prima ha parlato tanto bene contro le lottizzazioni, che tra l'altro il vantaggio economico, anche quello economico è un vantaggio per la collettività, perché portarsi a casa quelli che lei dice 500.000 euro sono stati comunque inseriti, adesso io non lo specifico, quei 500.000 euro manco c'ero, per cui non so che cosa furono destinati, però entrarono nel bilancio come entrate. 500 e rotti mila euro, mi dice lei. Ecco, più le opere di urbanizzazione e gli standard che furono realizzati.
Non lo dico io, lo dicono i provvedimenti del Consiglio Comunale. Ecco. Comunque, Macaferri, la ringrazio per avermi ricordato il fatto che transattivamente con questa proposta viene ritirato anche quel ricorso al TAR che poteva porre potenzialmente dei rischi di annullamento dalla variante 2. Beh, se vuole sostituirsi a un tribunale, Macaferri lo può fare. Comunque, e finisco. Comunque, Macaferri, le ricordo che l'amministrazione comunale, anche se ha delle delibere già assunte, già approvate e quant'altro, può sempre agire in autotutela. Voi questa possibilità non l'avete neanche pensata, quindi non venite adesso a dire che era una condizione immutabile, perché non è assolutamente vero, va bene?
Ma guardi che noi non ce ne siamo neanche accorti, eh. Ripeto, invito tutti a guardare gli atti, a leggere cosa è stato verbalizzato in quel Consiglio Comunale, tutti parlavano di ci portiamo a casa le strade, e non ce le sono portate a casa le strade.
Un attimo di pazienza che guardiamo i documenti del 2014, Maccaferri, in modo che chiariamo questa situazione subito.
Guardate anche le carte. Presentato con una...
Ma lascia stare, sta parlando di via Gorizia, che trovate fuori via Manzoni, che non c'entra nulla. Che cosa sta dicendo? Stiamo parlando di questo, gli importi che servono è perché questa strada il lottizzante l'ha creata una quota, l'altra strada che era di proprietà...
Guardi tutte le tavole, guardi tutte le tavole.
No, da qui si vede subito, non occorre altro.
Si vede subito.
Oh, ma se lei non lo vede, non è grado di leggere una carta, mi scusi.
Lega quello che è verbalizzato in Consiglio Comunale, lega il verbale del Consiglio Comunale.
Poi se non l'hanno capito, che non sono in grado di leggere un documento, non è mica colpa di nessuno, Maccaferri.
No, lì andava detto, come è stato specificato.
Allora, invito tutti i consiglieri a vedere i documenti per cortesia, perché non vorrei sbagliarmi neanche io. Quindi fate una cortesia, alzatevi dal vostro posto, venite a vedere e ditemi se con questa rappresentazione cartografica, dove il comparto ha una campitura ben precisa, ben evidente, si vede l'esclusione di via Gorizia. Signori, mi dite che è all'interno delle opere di urbanizzazione del comparto? Ditemelo voi.
Come si chiama questa di tavola?
Opere di urbanizzazione. Si chiama opere di urbanizzazione.
Apra anche tutte le altre.
Le apra lei. Che mi torno da qui. Me la trovi lei quella che dice.
Allora, guardando questa, voi vedete che secondo voi queste opere le fanno o no? Aprendo questa tavola, ma anche van letti tutti gli atti, perché, scusatemi, se non viene fatta, se una strada è una strada di lottizzazione e se ne parte...
Non è una strada,
mi lasci finire.
È una strada comunale esistente, Maccaferri, non può confondere queste definizioni, perché non sono assimilabili.
Allora doveva adeguarsi alla strada comunale e non fare una strada rialzata e una strada sotto. O si adegua, guardandola com'è qua, uno magari può anche pensare che non venga realizzata, ma che venga realizzata come l'altra. No, io le so leggere le carte e so leggere gli atti.
Numero 30 del 2014.
È la delibera di adozione, che poi è confermata nella delibera di adozione.
Anche questa intersezione è sempre riportata dappertutto, anche nelle altre tavole. No, l'intersezione è stata fatta per altri motivi.
No, è stata fatta perché era prevista lì, ma gli altri motivi che
quella però era fuori dal comparto, è stata fatta.
Ma le dirò di più, per fare quell'intersezione il comune ha comprato anche l'area che era di proprietà della famiglia Previssini. Vuole che le dica anche quanto ha speso?
All'inizio non era stata fatta, lo sa? All'inizio non era stata fatta, lo sa? E non la voleva fare l'operatore. Gliela assicuro. Allora, è stata fatta con una bella trattativa e l'insistenza dell'amministrazione comunale. Opere di urbanizzazione, planimetria esecutiva. Le opere di urbanizzazione, misurate tutto, fanno vedere tutto. Planimetria esecutiva delle opere di urbanizzazione, quindi apra tutte le carte e ripeto, leggete quello che è stato verbalizzato in Consiglio Comunale, perché allora io interpellai anche i vari consiglieri e compreso l'ex assessore all'urbanistica,
e cadde giù dal fico perché tutti pensavano che, che sarebbe stata realizzata quella strada, tutti quelli almeno della maggioranza che avevano votato in consiglio. Scusate, ma in teoria quando si presentano i piani di lottizzazione, se una cosa è fatta a completamento, è fatta a completamento. Se non è fatta a completamento e manca qualcosa che deve essere fatto da qualcun altro, dalla pubblica amministrazione, negli atti lo si dice o no?
Ma lei parlava delle discussioni del Consiglio Comunale, se lì la delibera la legga.
Ma io no. Scusate, ma io non la leggo. Devo fare il galoppino. Leggetela voi. Io vi ho chiesto di guardarla e controllarla. Sì. Vada, allora c'è anche un altro parere legale proprio su questa di questione, che però era possibilista anche a vantaggio del privato. Andate a vedervi anche quella, la disamina la facemmo ai tempi.
Allora,
vista in commissione del territorio?
Ma certo che sia stata vista, ma anche in commissione ordinaria. Evidentemente.
Certo, abbiamo evidenziato tutte queste cose, ma non c'è stato risposto niente come al solito. Però è stata portata in consiglio comunale, quindi io è per questo che dico, siccome i consiglieri comunali l'ho fatto proprio come richiesta ma nessuno ha risposto, quelli che erano nelle commissioni sono entrati nel merito, sono andati a vedere le cose o non sono andati a vedere niente? I conti li hanno fatti?
Allora Maccaferri, per parere legale solo per dovere di sollevare e dipanare tutti i dubbi. Lei si fa riferimento al parere dell'avvocato Onofri per caso?
Ce n'erano due di pareri dell'avvocato Onofri, uno sulla questione delle opere di urbanizzazione e uno invece sulla questione dell'edificabilità, e ci terrei che venisse letto il parere conclusivo rispetto all'edificabilità, che rassicurava anche a fronte di un eventuale ricorso. Tant'è vero che rinunciò, poi vento nuovo, aria che tira, i privati ci riprovano.
Ma allora Maccaferri, io ho recuperato solo il parere, scusi Marchese, un attimo che rispondo alla consigliera Maccaferri, io ho recuperato solo il parere dell'avvocato Onofri relativamente alla richiesta di edificabilità che era stata presentata, così si legge nelle varie relazioni, che era stata presentata per tutto il comparto, quindi sto parlando ancora del comparto così come individuato nella variante del PRG del 2002. Traduco in numeri: 44.000 metri quadrati, 44.000 metri cubi. Anche perché la norma di allora dava un periodo transitorio dove si poteva, per un periodo di 30 mesi, vado a memoria, quindi su questi tempi posso anche sbagliare, presentare dei progetti che riguardavano aree che allora erano edificabili. Bene, su quel progetto presentato su tutto il comparto del 2002, quindi quello originario, tanto per intenderci, risulta che l'amministrazione non abbia risposto nulla, risulta che gli uffici non abbiano risposto nulla. Quindi non si poteva parlare ovviamente di silenzio assenso, ma comunque il parere del legale, quindi dell'avvocato Onofri, era relativo alla legittimità o meno di questa richiesta di edificare su tutta l'area. Non è così?
Uno dei due era su questa richiesta e chiederei di leggere la parte conclusiva.
Non farei leggere tutto, però se poteste leggere il parere conclusivo, la parte finale che sono poche righe. Lo leggo io. Lo leggo. Allora, riassumendo e rinviando ogni eventuale più specifica e puntuale valutazione in ordine al preannunciato progetto di piano attuativo, osservo che all'intenzione delle eredi Cazzago SRL il Comune, se non ritenesse di soprassedere in attesa della sua concretizzazione, potrebbe comunicare che l'edificabilità ancora ammessa dal PGT non è più vincolante per l'amministrazione, avendo la stessa SRL espressamente rinunciato a costruire in loco e fatto acquiescenza anticipata ad una successiva variante del PGT che includa le aree in questione in zona agricola, impegnandosi inoltre a non opporsi in proposito, fatte salve solo eventuali ragioni di altra natura però. Si potrà altresì far presente che il piano di lottizzazione del 2008 non può più essere invocato perché mai perfezionato con la stipula della relativa convenzione, sicché non è mai diventato efficace e comunque è stato sostituito e posto nel nulla da quello del 2015, che ne ha irrevocabilmente ridimensionato in via definitiva la superficie e l'edificabilità, che poi era del 2014. Quindi semplicemente sul discorso relativo al ricorso che fatto dal lottizzante rispetto al PGT, non solo c'era questo supporto di parere che rassicurava l'amministrazione, ma in più anche il procedimento stesso del PGT, perché il lottizzante non aveva eccepito nella fase di adozione. Cioè dopo l'adozione non ha detto niente. E quindi perché ha fatto ricorso dopo l'approvazione? Alla fine? Perché forse il vento cambiava.
Ma Cafferi può fare tutte le considerazioni che vuole, però ripeto, sono le sue. E mancano di documentazione a sostegno, cosa che invece noi portiamo puntualmente ogni volta su ogni singolo argomento. Ma al di là di questa precisazione, volevo solo ribadire quello che ho già detto, probabilmente sono stato capito o mi sono spiegato male. Quella lettera dell'avvocato riguardava quella richiesta di edificazione di tutti i volumi e di tutte le aree individuati con la variante del 2002. Quindi noi non stiamo portando avanti...
No.
Noi, allora, mi lascia finire per cortesia, Vaccaferri, l'ho ascoltata fino adesso. Quindi noi, questa amministrazione, per i motivi che sono stati ampiamente illustrati, abbiamo portato avanti questa variante allo strumento urbanistico che comunque con tutti gli esami, con tutte le motivazioni e con tutti gli enti coinvolti all'interno del procedimento di VAS hanno sollevato delle eccezioni, quindi sono state date delle risposte, quindi il comportamento di questa amministrazione sono convintissimo che sia non legittimo, legittimissimo per cercare di porre rimedio a quelle mancanze, a quelle leggerezze, usiamo questi termini, che sono scappate nel passato. Ha capito? E oltre al fatto di disinnescare un ricorso al TAR che potrebbe anche annullare la variante 2. Quindi pensando a queste ipotesi, per queste motivazioni, questa amministrazione ha ritenuto opportuno portare avanti per porre rimedio a queste questioni estremamente complicate, difficili e spiacevoli, porre rimedio a questi problemi che abbiamo ereditato casualmente anche questi. Va bene?
Però io la risposta a un paio di domande non l'ho avuta.
Me le ricordi perché me le sono dimenticate.
Le scelte strategiche, cioè le motivazioni strategiche, perché quelle che mi ha detto, vabbè, se queste sono le risposte, questa è la risposta. la verifica dei conti di quello che in passato era la compensazione a vantaggio dell'amministrazione, quella che c'è adesso in termini economici, se avete fatto un'analisi di qual è la differenza, perché le ricordo che la procedura di VAS non entra assolutamente nel merito di standard, di conteggi, computi economici, perché tratta solamente l'impatto ambientale. Basta, non valuta nient'altro, non è una valutazione di tipo urbanistico, è una valutazione di tipo ambientale, strategico. Basta, quindi i pareri che ci sono allegati alla VAS potrebbero anche un domani non corrispondere ad altri pareri degli enti competenti al controllo delle varie cose. E non c'è solo l'urbanistica.
Ci sono altre domande? Prego, Marchese.
Ma Sindaco, io ho visto che ci sono un po' di questioni importanti. Il consigliere Maccaferri ha evidenziato che anche nelle commissioni pare che le domande che ha fatto adesso non hanno avuto risposta. Io chiederei di rinviare il punto all'ordine del giorno, anche perché gli atti sono importanti, ci sono delle evidenti criticità che anche lei sottolinea, perché mi pare di capire che non è contento di questa operazione, dice salviamo capre cavoli, però se ho letto bene la critica che ha mosso alle precedenti amministrazioni, alle scelte fatte, poi magari mi dirà se come, cioè il parere che immagino che avrà dato un parere in merito anche in quanto responsabile dell'area territorio, però mi pare di capire e logicamente condivido anche l'ottica di ragionare in termini di valorizzazione di un territorio non solo da un punto di vista economico. È vero che in 20 anni è cambiato il mondo, però insomma, visto che mi pare che ci sia una convergenza sulla fatica di questa operazione che non fate a cuor leggero, forse magari prendiamoci dell'altro tempo senza entrare in contrapposizione, ma proprio per cercare di trovare la soluzione ottimale, magari poi andrete avanti serenamente, però quantomeno ci diamo uno spazio in cui ci si può confrontare senza scontrarci, ma nell'ottica proprio di dire ok, è un passaggio che mi pare di cogliere, non piaccia troppo a nessuno, proviamo a vedere se riusciamo a ottenere quantomeno qualcosa in più con il contributo di tutti. Vedo che sorride, ma io lo propongo alla Lonati, ma sì, no, ma lo propongo proprio in un'ottica di magari andrete serenamente avanti e legittimamente, per carità, però date le premesse che ha fatto e data la sofferenza, direi vabbè, proviamo a ragionare, anche perché insomma alcune criticità nei passaggi di questa lottizzazione sono evidenti, ecco. Se tutti vogliamo evitare di consumare suolo agricolo e voi dite siamo costretti, vediamo se con esaminando meglio alcuni passaggi magari si riesce anche a dire lottizzante, insomma. Ecco, cerca di adempiere a ciò che hai cercato di hai indicato già tempo fa e pretendi quello che è il giusto, ecco, magari minimizzando la riduzione del consumo di suolo che tanto sta a cuore a tutti. Io lo invito, cioè non so se cambia molto rinviare? Penso di no. Lo faccio proprio in quest'ottica, ecco.
Mi ricresce solo, consigliere Marchese, che il mio passaggio che volevo solo ricordare, e quindi era una cronaca, era una cronistoria, non era un commento il mio, non era assolutamente una valutazione in merito alle scelte fatte dalle amministrazioni di 20 anni fa, assolutamente. Volevo solo ricordare certe scelte fatte dalle amministrazioni di allora con certe motivazioni. Poi sappiamo che le condizioni mutano in modo repentino, ci sono bisogni che oggi sono insormontabili e domani vengono superati da condizioni sopravvenute e quant'altro. Comunque lei chiede un rinvio dell'argomento, io chiedo una sospensione dei lavori del Consiglio Comunale, 5 minuti. Va bene? Mettiamo a voto per la sospensione, chi è favorevole? Bene, ci vediamo fra 5 minuti, grazie. Niente, riprendiamo il lavoro del Consiglio Comunale, mettiamo a votazione la richiesta fatta dalle minoranze per il rinvio dell'oggetto numero 5, quindi quello dell'esame, discussione e adozione del piano attuativo in variante al vigente PGT relativo ad un immobile in via Gorizia. Chi è favorevole al rinvio? Chi è contrario? Rinvio non accolto. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Ah, prego.
Scusi, sindaco. Visto che prima mi è parso di capire che evidenziava l'immediatezza della lettura della tavola, c'è un parere allegato è il suo, immagino nella qualità di responsabile dell'area tecnica, un parere a corredo di questa variante. Cosa dice questo parere del 2014, giusto per chiudere, visto che si è deciso di andare avanti, io la curiosità di evidenziare e di snodare un po', snocciolare tutti i passaggi, l'avrei anche, nel senso che da un lato si dice avete approvato una convenzione o la Giunta Benetti ha approvato una convenzione, adesso ci troviamo qui a dover un po' rimediare. Che parere tecnico è stato dato in merito a questa lottizzazione nel 2014?
Mi dispiace deluderla, consigliere Marchese, perché il parere tecnico per quanto riguarda la conformità urbanistica l'ha dato il dottor Bignone, perché il sottoscritto era già in pensione.
E quindi lei non ha espresso alcun parere?
Come sempre verifichi gli atti.
Quindi la predisposizione di tutti gli atti è stata fatta dopo il suo pensionamento? Di tutta la variante? Richieste, integrazioni documentali, chiarimenti, niente?
Allora, sinceramente è qualche anno che sono in pensione, quindi non ricordo tutti i documenti e tutti i provvedimenti che ho firmato e sottoscritto quando ero in servizio. Dico solo e ribadisco e sottolineo il fatto che il parere di regolarità tecnica a questa proposta di deliberazione è stato firmato dal dottor Bignone, che era nominato dall'amministrazione di allora responsabile dell'area territorio. È stato lui che ha dato il parere favorevole, mica io. Chiaro?
Chiaro.
Quindi un mese prima del suo pensionamento, perché mi pare che questo sia stato l'interregno, giusto?
E anche qui non è esatto quello che disse il consigliere Marchese, perché ero già in pensione da 2 mesi, 2 mesi e mezzo.
Andremo a vedere quando sono stati perfezionati gli atti, cioè depositati, istruiti e da chi, perché qualcuno ha delle responsabilità, hanno le responsabilità anche gli istruttori dei procedimenti. Bignone non era un tecnico, non può averla istruita lui.
Non l'ho certo nominato io responsabile dell'area territorio, il dottor Bignone. Comunque queste mie affermazioni non è perché voglio togliermi delle responsabilità, me le sono assunte per 40 anni, quindi non ho nessunissimo problema di nessun tipo davvero. La cosa non mi preoccupa minimamente. Passare alle dichiarazioni di voto? Marchese, prego.
Ma magari se una volta sentiamo prima Traccani.
Le manco di rispetto se dico di... Si sente offesa?
No, però una volta magari se chiudo io.
Per il futuro provvederemo.
La ringrazio per l'attenzione. Allora, ovviamente anticipiamo il nostro voto completamente contrario per le ragioni sopra esposte. Ribadisco che la scelta della mia amministrazione fu chiaramente quella di ridurre in modo consistente il consumo di suolo agricolo, operando ampie riduzioni degli ambiti di trasformazione presenti nel PGT del 2009, anticipando anche i tempi rispetto a molti altri comuni. L'attuale normativa in linea di principio è ancora più indirizzata in tal senso. La lunga storia di questo ambito di trasformazione sembra facilitare questo percorso, in quanto a fine mandato della Giunta Benetti era stato approvato un piano attuativo che potremmo definire stralcio, che lottizzando una parte dell'ambito otteneva l'assenso del proprietario lottizzante alla restituzione ad area agricola della rimanente area di possibile trasformazione. L'attuazione della lottizzazione non fu lineare. Le strade di lottizzazione, che proprio perché tali vengono solitamente realizzate dal lottizzante in tutta la loro sezione, così come tutti gli interventi viabilistici, ancorché su aree di altrui proprietà, solitamente pubblica o di pubblica utilità, come in questo caso, non furono integralmente realizzate, nonostante dessero accesso al primo lotto edificato. Le sorprese non finirono. Il lottizzante cercò di trovare assenso dell'amministrazione a portare avanti tutto il piano di lottizzazione originario, peraltro decurtato da parte degli obblighi previsti dal PGT ancora vigente, ancorché già avviato il procedimento di variante generale. Il contrasto con la convenzione firmata era chiaro, da qui la richiesta di parere legale che rassicurò l'amministrazione circa la validità piena degli obblighi assunti dall'utilizzante. L'amministrazione all'epoca era libera di riportare il lotto ad agricolo. Nel corso della redazione del PGT si avviò un percorso per andare incontro ad alcune richieste dell'utilizzante a fronte del completamento delle strade di lottizzazione al fine di evitare cause legali costose e lunghe. La variante generale fu adottata, approvata, senza osservazioni da parte dell'utilizzante che allo scadere dei termini di legge e a fine del nostro mandato presentò un ricorso sicuramente debole, visti i precedenti pareri legali e l'assenza di osservazioni al PGT. Ora la nuova amministrazione propone non una marcia indietro a ripristinare le condizioni di trasformazione dell'ambito previsto dal PGT del 2009, ma concede l'indubbia trasformazione di una consistente porzione di suolo agricolo, senza quel dout des che non un semplice dare avere reciproco, ma un do a te perché tu di a me, che deve parlare in primis, partire in primis dallo scopo dell'interesse pubblico. Nel PRG della prima trasformazione prevista lo scopo pubblico era molto consistente, nel PGT del 2009 lo era ancora. La variante del 2014 anche proporzionalmente aveva ridotto il vantaggio pubblico economico a fronte però di un grande obiettivo raggiunto, che era il ritorno ad agricolo di una grande parte dell'ambito. Questa variante prevede l'edificazione, la variante in approvazione, dell'area agricola, ottenendo compensazioni per i cittadini ben poco significative e non commisurabili a quelle in precedenza previste. Ci sono momenti in cui ci si deve esprimere a livello tecnico-politico, le commissioni ordinarie, meno tecnico e più politico, le commissioni consiliari. La nostra parte politica si è espressa negativamente nell'ultima commissione. C'è poi anche un momento politico, il Consiglio Comunale, dove più che richiamare l'attenzione su quanto già esternato, non si può fare altro che assumere la maggiore posizione di dissenso al fine di tenere fede ai nostri principi e non contribuire a quello che noi, nei termini sopra espressi, riteniamo ravvisare un danno maggiormente grave dopo la stangata ormai alle porte dell'aumento anche dell'addizionale IRPEF per i cittadini meno abbienti. Non ci dilunghiamo oltre sulle quantificazioni economiche. L'applicazione di norme dei PGT da applicarsi a varianti conformi, anche a varianti non conformi, che aprono alla possibilità di una maggiore concertazione e maggiori compensazioni per il territorio. Gli approfondimenti tecnici li porteremo con osservazioni che ci vedranno impegnati pubblicamente per sensibilizzare i cittadini contribuenti, osservazioni che non mancheranno di indagare su tutto il percorso di questa lottizzazione e sugli esiti economici da sottoporre a tutti gli enti preposti ai rispettivi controlli di competenza. Un appello a voi consiglieri di maggioranza, soprattutto quelli più sensibili al territorio: fate un passo indietro e non svendete il territorio, ve lo chiediamo col cuore, non adottate questa variante, entrate bene nel merito, perché il governo del territorio deve seguire in primis l'interesse pubblico. Tra gli obiettivi di Agenda 2030 è annoverato quello di rendere le città, gli insediamenti umani, inclusivi, sicuri, duraturi, sostenibili e di aumentare l'urbanizzazione inclusiva e sostenibile e la capacità di pianificazione e gestione partecipata e integrata dell'insediamento umano in tutti i paesi. Sicuramente la variante in discussione oggi non risponde a tali target e manifestiamo con forza tutta la nostra contrarietà.
Treccani, prego.
Grazie Sindaco. Noi ci riteniamo soddisfatti di quanto ci è stato presentato nelle varie commissioni. Talvolta qualcuno di noi si risente quando viene attaccato in merito alla consultazione o meno di quello che sono tutti gli atti che portano poi le commissioni al Consiglio Comunale, perché effettivamente se veniamo qui ad esprimere un nostro voto è perché lo facciamo in ogni caso con cognizione di causa. Non ci pare che in passato la precedente amministrazione considerasse l'area agricola, perché mi risulta che facesse pagare l'IMU come area edificabile, quindi, almeno per quanto mi risulta dalle carte. Comunque, per quanto riguarda le migliorie e la sostenibilità del territorio, siamo molto contenti che vi possano essere nuove colonnine di ricarica nella pagina 6 di quello che è la bozza di convenzione, e riteniamo che effettivamente quest'area sia sostenibile e anche ecologicamente corretta. Riteniamo anche che l'amministrazione scongiuri un eventuale ricorso al TAR del lottizzante, se dico è giusto il termine, e quindi dichiariamo voto favorevole.
Passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Avendo terminato gli oggetti all'ordine del giorno.
Dagli atti, se bene. Posso. Sì.
Quindi, avendo terminato gli oggetti all'ordine del giorno, alle ore 23:28 dichiaro chiusa la seduta del Consiglio Comunale.
Grazie Sindaco.
Buonanotte.